Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Recuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione, anzi una delle trasmissioni, anzi una delle tantissime trasmissioni tecnologiche del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Recuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app. E se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei malandrini.
Allora, proseguiamo il percorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Oggi pochi fronzoli, vorrei essere molto, molto diretto e molto tecnico. Per cui se volete sentire un po' di sproloqui, sperate che qualcuno faccia qualcosa di strano in automobile, così che io possa insultarlo bruttamente intanto che sto andando al lavoro, cioè adesso. Faccio un piccolo recap della volta precedente. Sto lavorando alla terza versione, molto interessante per arrivare al 3.0 di un software che sto scrivendo, che ho scritto, di Bitmark, che è il programma di maggior successo della mia software house. Bitmark è un programma che analizza una canzone, trova i battiti della musica, è molto facilitato quando la musica va a un tempo costante. Se la musica fa tunz 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 tunz, praticamente a ogni tu metterà un mark, e questi mark vengono esportati in un formato di interscambio con Final Cut Pro, in modo tale che un montatore possa avere questa traccia, questa canzone, questa musica con già i marker segnati. E questo aiuta moltissimo, perché così quando uno vuol fare un montaggio a tempo di musica ha già i punti di taglio segnati. Questa cosa toglie un sacco di tempo dal punto di vista del lavoro, del montaggio. Perché se uno lo facesse così a orecchio, uno potrebbe dire vabbè, ti metti lì, fai andare la traccia e digiti la lettera M ogni volta che senti un battito. Questo però ha due problemi. Uno, non siamo così precisi come pensiamo di essere. Sì, magari possiamo essere dei perfetti batteristi che vanno a metronomo e possiamo avere questa precisione, può andare appunto a un sessantesimo di secondo, ma non sarei così sicuro. Però considerate che è molto più probabile che vengano aggiunti dei lag da parte del sistema operativo, del programma stesso, per cui magari digiti M nel momento stesso in cui stai battendo la M, e però questo viene registrato un trentesimo, un ventesimo, un quindicesimo di secondo dopo, che con 60 fotogrammi al secondo possono anche risultare 4 fotogrammi, per cui comincia a essere visibile e sensibile questa differenza. E in più, adesso lo dico per tutti, sappiate che bisogna fare un bagno di umiltà, e io sono il primo a doverlo fare, e non si è così precisi come si pensa di essere. Però questo è il meno. È più importante sapere che siate precisi o no, che siate, insomma, che siate degli dei a battere il tempo oppure no, fatto sta che il sistema operativo introduce dei ritardi, e alla fin fine, se volete fare un lavoro fatto bene, finite che una canzone di 3 minuti la marcate in 20, in 30 minuti, se lo fate mano, occhio, orecchio. E questa è una cosa un po' complicata, per cui spesso volentieri uno avrebbe bisogno di un aiuto del genere. Su altre piattaforme con altri software di montaggio ci sono dei programmi simili o sono già inseriti a livello di sistema, cioè a livello di programma, anche se non sono del tutto sicuro. Final Cut non ce l'ha, a meno non ce l'ha ancora, e allora magari fra 2 giorni presentano un nuovo Final Cut, cosa che noi della community di Final Cut ci aspettiamo nel mese di ottobre, inizio novembre, e magari tutte queste feature saranno inserite, allora il mio business model andrà a quel paese. Fino ad allora ci spero ancora un po'. Per cui quello che sto facendo in questo istante, è in questo periodo, in questo momento storico, è pensare a una versione migliorata dell'algoritmo che identifica questi bit. E voi potreste dire, ma perché tutta questa roba, se già funziona, perché la stai rifacendo? La mia risposta è semplice: perché voglio migliorare questo algoritmo, perché non sono del tutto soddisfatto delle sue prestazioni. Funziona piuttosto bene, anche se non benissimissimo, funziona piuttosto bene con delle canzoni che hanno un ritmo molto regolare, e anche qui avremo qualcosa da dire. Su canzoni che hanno un ritmo irregolare non dà degli ottimi risultati, e infatti il mio obiettivo è quello di sviluppare un sistema di machine learning che utilizzi un apprendimento molto sensato con centinaia di canzoni, in modo tale da capire, mediante appunto l'istruzione umana, sì vabbè, che palle, che utilizzi appunto l'esperienza umana in modo tale da insegnare al computer come riconoscere questi battiti. Ma non è questo quello di cui voglio parlarvi in questa puntata, sicuramente, magari anche nelle prossime, perché il vero algoritmo per fare questa cosa con machine learning probabilmente non ve lo racconterò, perché mi sembra un'ottima idea. Però torniamo un pochettino indietro e cerchiamo di capire come fare un'analisi dei battiti. La volta scorsa, se vi ricordate, ero arrivato al punto in cui vi ho raccontato che faccio una trasformata di Fourier per trasformare la canzone dal dominio del tempo al dominio delle frequenze con dei chunk di 256 campioni che corrispondono circa a un 172esimo di secondo, e sulla base di questa trasformata di Fourier vado a calcolare le differenze per ogni singola frequenza tra un chunk e il successivo, in modo tale da andare a beccare soltanto i momenti di differenza. Questa cosa qui non c'è niente di segreto, non c'è niente di speciale. C'è un paper di qualche anno fa, forse di 10 anni fa, non mi ricordo bene, che illustra che questa è una sorta di frontiera, appunto, stato dell'arte di quello che dovrebbe essere l'analisi dei beat di una canzone. Vi ho anche raccontato che in questo paper fanno una seconda trasformata di Fourier per vedere il ritmo con cui questi battiti che vengono trovati, che sono i momenti di maggior differenza tra un chunk e quello successivo, vengono filtrati con un'altra trasformata di Fourier in modo tale da stare nell'arco dagli 80 ai 160 oppure 80 a 200 battiti al secondo, che sono le battute della musica che vogliamo andare ad analizzare. E però di questa parte non mi interesso moltissimo, almeno non adesso, non è una cosa che mi interessa. Adesso io voglio andare un pochettino a capire meglio come sono i battiti, perché la mia idea è magari sì trovare un modo di migliorare il mio algoritmo quando c'è una canzone che ha un ritmo costante, e ho delle buone prospettive per questo. Poi magari vengo smentito dai test, però per adesso ho una traccia da seguire e mi sembra piuttosto interessante. Però l'idea è quella di partire da questa analisi dei beat fatti in automatico, in modo tale che poi possa presentare a un utente qualsiasi del gruppo di tester, quelli che provvederanno e mi aiuteranno a costruire questo modello di machine learning, in modo tale da dire: oh, senti, io ho identificato sto beat, è vero per te? Tu gli dici sì, no, sì, no, un po' di volte, che ne so, 5 volte per canzone, 10 volte per canzone, così una canzone ha 10 marker differenti, e tutta questa conoscenza verrà utilizzata per costruire questo modello molto complesso, neanche tanto complesso, però molto ricco, perché voglio che abbia nelle sue primissime incarnazioni mille marker, cioè un centinaio di canzoni di natura molto diversa, in modo tale da cominciare a insegnare, a capire cosa vuole, come funziona questo modello, e naturalmente nella fase di test provare a mettergli dentro delle altre canzoni, in modo da capire se si comporta bene oppure se è una emerita minchiata. E per far questo voglio costruire un beat detector piuttosto funzionale, piuttosto potente, che già funzioni, che possa magari soppiantare il modello, l'algoritmo precedente, perché di sì. Allora, fino adesso quello che ho fatto è assolutamente strettamente legato a quello che facevo fino all'anno scorso, con un qualche miglioramento in più, ma nemmeno troppo, e un'aderenza totale alla prima parte di quel modello, di quel paper che vi ho detto che ho visto, di cui vi ho messo il link nella nota dell'episodio precedente, magari ve ne metto anche in quello di questo episodio. Allora, arrivato a questo punto, mi sono costruito un utility. Questo utility è molto semplice, fa questa cosa: prende la canzone che gli trascino dentro per fare un test, fa la scansione dei primi 30 secondi circa, in realtà sono 22 secondi rotti, però vabbè, fa la scansione dei primi 20 secondi della canzone, fa la conversione nella trasformata di Fourier, salva un file immagine di 4096 pixel per 256 pixel con la trasformata di Fourier. Questo file di 4096 pixel, ho scelto questa dimensione perché era la più comoda da utilizzare per poi guardarlo, questo file è essenzialmente la visualizzazione visiva, appunto, della trasformata di Fourier, e ognuno di questi pixel in orizzontale, 4096 come vi ho detto, corrisponde a uno di questi chunk, cioè un chunk di 256 campioni, ok? Per cui un pixel in orizzontale corrisponde a circa un 172esimo di secondo, e 256 pixel in altezza, perché io analizzo 256 frequenze. La trasformata di Fourier fa questa cosa: prende 256 campioni che sono consecutivi nel dominio del tempo, cioè 256 valori consecutivi della tensione di questo segnale, che è la canzone, e li trasforma in un unico blocco, però costituito da 256 frequenze. Mediante il principio della trasformata di Fourier, che però viene approssimata, con questi 256 valori, che sono dei numeri complessi, cioè che hanno una parte reale e una parte immaginaria, per cui si può definire ampiezza, cioè potenza di questa singola frequenza e fase, si può ricostruire il segnale originale, tornando avanti e indietro nel tempo. Per quanto mi riguarda, dato che la precisione non deve essere chirurgica e a me interessa essenzialmente che un blocco di frequenze sia più potente del blocco precedente, anzi no, che la singola frequenza di un certo blocco sia più potente della frequenza del blocco precedente, a me della fase non frega niente, per cui questi 256 valori, che dovrebbero essere dei numeri complessi, in realtà sono espressi con la somma di due numeri in virgola mobile, cioè magnitudo e fase, mi interessa solo la magnitudo, cioè l'intensità, la potenza. Ecco, a questo punto, se io converto 256 valori consecutivi nel dominio del tempo, ho 256 valori che non sono consecutivi ma sono in verticale, che corrispondono alla potenza delle singole frequenze. A questo punto, con la potenza di ogni singola frequenza, posso andare a colorare o a riempire di luminosità un singolo pixel di questa immagine, e così facendo mi sono scritto anche una piccola libreria che permette di settare il colore di un singolo pixel di un'immagine, ma questo magari di questo ne parliamo un'altra volta, va bene? Potrebbe essere interessantissimo, lo so, però ne parliamo un'altra volta. Per cui ho questa immagine che è in bianco e nero. Se tirate dentro in un programma quale Audacity, Audition o qualsiasi Aud del cavolo una canzone e fate la visualizzazione delle frequenze mediante la trasformata di Fourier, vedrete che le frequenze sono espresse con dei valori che sono gialli o bianco chiarissimo, più sono potenti, poi man mano si abbassano, diventano arancioni, rosso, fino a diventare viola e blu. Questo perché? Perché per la precisione che si ha, se avessimo soltanto 256 valori di grigio, non riusciremo ad esprimere tutte le componenti di questi valori, che in realtà sono 16 milioni, più o meno, anzi no, dato che sono in virgola mobile sono molti di più, però vabbè. E allora cosa si fa? Si fa una sorta di visualizzazione per cui ogni singola componente cromatica rappresenta essenzialmente una certa potenza, e questa potenza viene diminuita man mano, per cui visivamente l'effetto è diverso, anche se poi semanticamente è lo stesso, però diciamo che abbiamo un'immagine colorata e la disposizione di questi colori ci dà più o meno un'indicazione di quanto è potente la singola frequenza, però non è questa la cosa importante. Voi immaginate perfettamente che ci sia questa immagine in bianco e nero, dove i pixel neri sono pixel dove non c'è assolutamente potenza, i pixel bianchi sono quelli dove c'è la massima potenza, ovviamente con una scala di grigio che va da 0 a 255 o da 0 a 1, si esprime la potenza di ogni singola frequenza. Ok? Ecco, mi sono fatto questo programmino che esporta questa immagine delle frequenze, e poi, già che ci sono, esporta anche l'immagine delle differenze delle frequenze. Cioè, in pratica, se io ho questa immagine, a questo punto potremmo anche ragionarla proprio visivamente. Avremo un'immagine in cui abbiamo in scala di grigi le potenze delle singole frequenze che variano nel corso del tempo, dove nel corso del tempo è a blocchettini di un 172esimo di secondo. Ecco, se io faccio la differenza, cioè la differenza solo quando è positiva, nel senso, se la frequenza F a questo istante è superiore alla stessa frequenza F nell'istante precedente, cioè nel blocchetto precedente, allora mi segno questa differenza. Altrimenti, se la differenza fosse negativa, cioè che adesso la frequenza F è minore a quella della frequenza F dell'istante precedente, allora lascio lo zero. Così ho una sorta di indicazione di come variano una derivata, tra virgolette, discreta, tra virgolette, metteteci tutte le virgolette che volete, delle singole frequenze, e di conseguenza io posso ricostruire con un'altra immagine di 2048 pixel per 256 la progressione delle differenze, che sono molto meno marcate dal punto di vista dell'intensità visiva, perché a questo punto le differenze di frequenze tra un fotogramma, cioè tra un fotogramma, tra un blocchettino e quello successivo, non sono così forti. Diciamo che a livello di intensità siamo a un decimo, se non un ventesimo della potenza rispetto all'immagine della differenza delle frequenze. Ecco, mi sono fatto questo programmino che trascini un file audio, lui analizza i primi 22 secondi della canzone, che corrispondono più o meno 2048 pixel, disegna la trasformata di Fourier, proprio illustrata visivamente, poi disegnala in un'altra immagine di 2048 pixel per 256 il grafico delle differenze, cioè come per ogni singola frequenza le differenze vengono marcate. E infine mi sono fatto anche, facendo un'analisi, nel senso, andiamo a beccare tutti questo file delle differenze, andiamo a sommare tutte le frequenze, tutte le differenze di frequenza, e andiamo a beccarci dei punti di massimo, cioè, nel senso, qui adesso tra il fotogramma istante, cioè tra questo blocchetto di adesso al blocchetto di prima, che ricordiamo è un 172esimo di secondo prima, questa differenza è tot. Se questa differenza supera una certa soglia, e anche questa è una cosa difficile da capire, allora ci mettiamo un marker. Mi sono fatto un altro pezzo di questo programmino che con il numero di marker, cioè con le potenze che superano questa soglia, mi disegna un grafico dei punti in cui ho un bit potenziale, un battito della musica, con un'altra barretta verticale, anche in questo caso con una luminosità che è direttamente proporzionale all'intensità rilevata. Se io faccio questa scansione a questo punto delle differenze, delle 2048 differenze, corrispondono circa 22 secondi, e mi vado a beccare quelli che secondo me a un primo passaggio sono i bit potenziali. Questi bit potenziali non solo mi segno il fatto che ci sia un bit potenziale in quell'istante di tempo, ma anche la potenza, per cui c'è un bit potenziale, la differenza tra questo chunk e il chunk precedente è di tot, e a seconda di questo tot, dell'intensità di questo tot, magari rispetto al massimo, disegno una barretta verticale ed esporto anche questa immagine. E mi sono fatto un bellissimo progetto di After Effects che mi carica queste immagini e visivamente mi fa vedere il file delle frequenze, delle trasformate delle frequenze, il file delle differenze delle frequenze e il file dei marker, tutti messi insieme uno sopra l'altro, cioè verticalmente posizionati uno sopra l'altro. Mi tiro dentro anche il file della musica, così, e mi sono fatto anche una barretta verticale di un pixel di altezza, di un pixel di larghezza e alta come tutto queste tre immagini, per cui 256 pixel per 3 sarà 784 più o meno, credo 768, ok, e che scorre in avanti della durata esatta della canzone, cioè di questi 22 secondi, per cui quando arriva partendo dal pixel 0 al pixel 4096, questa barretta verticale è in sync con quello che vedo, cioè i vari grafici delle frequenze, delle differenze di frequenze, dei bit, ed è anche in sync con la canzone, per cui io sento la canzone e vedo queste cose. Uno potrebbe dire: perché non ti sei scritto un'altra applicazione per fare sta roba qui? Perché non c'ho voglia per adesso, cioè sono ancora in fase di capire cosa sto facendo, se sto facendo una minchiata oppure no, ed è molto probabile che stia facendo una minchiata. Però arrivato a questo punto, diciamo che avevo uno strumento, ho uno strumento, cioè da qualche settimana, mese che ho questa cosa, ho uno strumento che mi fa vedere i bit che ha trovato sulla base della canzone che vedo visivamente per le frequenze e per le differenze di frequenze che ascolto, per cui posso capire come questi bit, se questi bit che ho trovato hanno un senso oppure sono una minchiata, e soprattutto quanto sono una minchiata, perché dato che la potenza della differenza mi è visualizzata con l'intensità luminosa di questa barretta, posso capire, sì, questo qui magari è una barretta molto poco visibile, per cui magari è un bit che io non avrei messo, però essenzialmente sta anche sotto una certa soglia. E questo è stato lo scheletro base con cui ho costruito tutti i raffinamenti che adesso vi racconterò di questo algoritmo per migliorare, per capire meglio proprio come funziona, per andare a interrogare la musica stessa e capire perché io, Alex Arcuglia, guardando e ascoltando una canzone, riesco a mettere un battito, e tu, computer di merda, algoritmo del cazzo, no. Ma prima di andare avanti, signori e signori, concedetemi un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Allora, grazie per aver supportato e supportato pazientemente l'intervento pubblicitario, e soprattutto il sottoscritto che parla dell'intervento pubblicitario. Andiamo avanti. Allora, fino adesso è tutta accademia, come vi ho detto, e ho utilizzato questo piccolo progetto di After Effects che mi serve proprio in tempo reale per vedere cosa sto facendo, se lo sto facendo bene, una volta che ho fatto questa elaborazione. Però a questo punto ho visto che i bit che trovavo, prima ancora di parlare del ritmo costante della canzone, i bit che trovavo erano particolarmente caotici, perché un conto è vedere le cose come le vediamo noi esseri umani, ascoltare le cose come le ascoltiamo noi esseri umani, però i computer vedono delle cose, sentono delle cose differenti e hanno un approccio differente alle cose, sono molto più quadrati, molto più numerici. E allora ho iniziato a cercare di aggredire l'algoritmo che ho scritto per migliorarne un pochettino le prestazioni. La prima cosa a cui ho pensato, non so neanche se è stata una cosa veramente figa, però insomma diciamo che male non ha fatto, è stato il principio per cui ogni cosa che io realizzo nell'ambito della beat detection, e quando parlo di beat è BEAT, non BET, lo so che ve lo devo ridire, ma ogni tanto mi riascolto, mi dico cosa sto dicendo, bit o beat? Beat, vabbè, insomma avete capito, beat, insomma avete capito, è che il beat, nel senso il momento, il marker, indica un momento di interruzione, cioè nel senso qualcosa che cambia più repentinamente. La musica cambia continuamente, un segnale audio cambia 44.100 volte al secondo, è perché noi riusciamo a vedere che di questi 44.100 valori ce n'è uno più importante degli altri, dobbiamo capire che c'è un momento di cambiamento, un momento di rottura. Ed è quello che abbiamo detto, nel senso, analizziamo una sorta di derivata discreta per le singole frequenze, per questi cianchettini di 256 campioni che corrispondono sempre a un 172esimo di secondo, e noi cerchiamo di capire quali sono questi momenti in cui c'è più cambio rispetto agli altri. Cosa vuol dire c'è più cambio rispetto agli altri? Che la differenza di questo campione per tutte le sue frequenze rispetto al campione precedente, dove il campione, vi ripeto, è un 250, dove il campione, vi ripeto, non è il singolo campione ma è 256 campioni messi insieme in un 172esimo di secondo, è maggiore del precedente, è molto maggiore. Poi cos'è il molto maggiore è un'altra questione, però stiamo sempre cercando di capire quali sono le differenze. E allora mi sono detto, se invece di prendere la canzone così com'è, facessimo una sorta di prima analisi sulla canzone, in modo da dire di andare a togliere quelle che sono le cose costanti della canzone. Ok, una delle cose costanti potrebbe essere, sì, però così stai facendo andando a togliere il ritmo. La realtà è che se noi facciamo una canzone che va a 120 bpm, fa tu, cia, tu, cia, tu, cia, sappiamo che c'è il momento di tu e il momento di cia, che si ripetono ogni mezzo secondo, sono 120 bpm, ok? Però nella maggior parte di questo mezzo secondo, tra il tu e il cia, le cose sono abbastanza regolari, no? E allora ho deciso di fare questa cosa, di prendere la canzone e di trovare l'equalizzazione media della canzone, ovvero sia andare a prendere tutte le frequenze di tutti i cianchettini, di 256 campioni, insomma di andare a prendere tutti questi e trovare il valore medio, come se esistesse un valore medio per tutte le frequenze. Ok, io ho delle frequenze da 0 a 255, poi non sono 0, ma fate finta di capire quello che sto dicendo. Se io prendo tutte queste frequenze e trovo il valore medio per ogni singola frequenza, a questo punto ho un chunk che però rappresenta il valore medio di tutte le frequenze della canzone. E allora cosa faccio? Io, una volta che ho questo valore medio, prendo la canzone, sempre nel dominio delle frequenze, non sto ancora facendo le differenze, e vado a togliere questo valore medio. Vado ad eliminarlo, ovviamente in maniera positiva, cioè se una frequenza, la frequenza 10 ha un valore medio di 2 e il campione del cianchettino in quel momento nella frequenza 10 ha valore 3, allora se tolgo la media avrà valore 1. Se però la frequenza 11 ha valore medio 4 e nel singolo istante la frequenza 11 ha valore medio 2, la metto a 0, cioè non vado ovviamente a valori negativi, altrimenti non avrebbe nessun senso eliminare la frequenza media. Diciamo che vado a togliere le componenti medie di tutto l'insieme, in modo tale da avere una canzone che essenzialmente rappresenta solo le differenze rispetto al valore medio della canzone. Naturalmente, se una canzone dura 3 minuti, avremo che questo valore medio è costituito da 60 per 3, 180 per 172, insomma un sacco di campioncini messi insieme, e così riesco ad ottenere il valore medio della canzone. Vogliamo sapere come è fatto questo valore medio? Beh, ascoltatevi questa canzone. E adesso ascoltatevi la canzone tolto il valore medio della canzone stessa, ovviamente normalizzata, senza il valore medio. Ovvio, se noi l'ascoltiamo sta canzone, capiamo che c'è, ovviamente è diversa dall'originale, però comprendiamo lo stesso la canzone. Però così facendo stiamo dando una mano al nostro sistema, perché non stiamo utilizzando dei dati che sono direttamente convertibili. Abbiamo fatto un filtraggio distruttivo. Questo cosa significa? Significa che se noi prendiamo la canzone, troviamo il valore medio, poi prendiamo la canzone, togliamo il valore medio, però non andando a prendere valori negativi, ecco, a questo punto abbiamo fatto un'operazione distruttiva, perché se poi riaggiungessimo questo valore medio non otterremmo la canzone originale. Per cui è un filtraggio che non ha gli stessi dati di partenza, ha degli altri dati, e questi altri dati ci danno una mano a trovare questi, questi bit, ed è solo uno dei piccoli, uno dei tanti accorgimenti che mi sono venuti in mente per far sì che si possa identificare meglio i bit della canzone. Un'altra cosa che ho fatto è stato ovviamente guardare le immagini, perché noi esseri umani, cioè per certi versi quando montiamo audio, utilizziamo molto la vista per capire che cosa sta succedendo, ed è quello che devo imparare, devo insegnare in qualche modo alla macchina, devo insegnare alla macchina ad utilizzare la vista, più o meno, nel senso, e a cercare di vedere le cose un po' come le vedo io, in modo tale che possa capire cos'è un beat e che cosa non lo è. Ecco, analizzando l'immagine con le frequenze, quella trasformata di Fourier, e poi analizzando l'immagine delle differenze, ovviamente già tolte il valore medio, da d'ora in poi quando parlerò di differenze parlerò di queste differenze con già tolto il valore medio, ecco, quello che ho visto è che i momenti di beat hanno uno spettro di frequenze che è un po' più ampio e raggiunge, non dico quasi tutto lo spettro, però mentre la canzone mediamente sta un po' più in basso nelle frequenze, diciamo che sta nel range fino ai 1000-2000 Hz, ecco, i momenti di stacco, che siano sia la cassa che il rullante, invece in realtà, nonostante la cassa sì, dovrebbe essere una cosa molto bassa, nonostante questo le frequenze si ripercuotono un po' per tutto lo spettro. Per cui mi sono detto, sai che c'è? Quando andiamo a calcolare il valore di un picco, invece di fare una somma di tutte le frequenze, frequenza 0, 1, 2, 3 fino a 255, incremento leggermente faccio una media pesata, per cui più una frequenza sta in alto e più ha valore. Per adesso ho trovato una soluzione più o meno sensata che moltiplica il valore della frequenza, cioè il valore della magnitudo della frequenza, per la radice quadrata dell'indice della frequenza stessa. Per cui la frequenza 0 avrà radice quadrata 0, per cui non viene calcolata, la radice 1 avrà il valore 1 per radice quadrata di 1, che è 1, la radice 2 avrà valore 2 per radice quadrata di 2, per cui 1,41, eccetera eccetera eccetera. Avrei potuto usare il logaritmo, avrei potuto fare un sacco di cose, avrei potuto farla anche lineare, me la sono tenuta a radice quadrata, così mi sembrava una cosa che funzionasse, però sempre pronto a modificare. Questa soluzione mi ha dato un pochettinino di più di risultati, ma niente di che. E ho sbattuto la testa non poco per proseguire e trovare delle soluzioni alternative, e le soluzioni alternative mi sono venute in mente sempre guardando queste forme d'onda, neanche tanto le forme d'onda ma il risultato in termini di frequenze. Allora, la prima cosa che ho visto è che quando c'è una differenza, il colpo di rullante, ecco, questi effetti sonori, il colpo di cassa, il colpo di rullante, cioè essenzialmente momenti che sono dirompenti, tra virgolette, dal punto di vista dell'audio, cioè momenti di rottura, che sono i momenti di stacco, che sono i momenti che noi vogliamo identificare con i beat, questi momenti non sono ovviamente impulsivi. Non è che io ho un picco nelle frequenze che dura un 172esimo di secondo e poi basta. No, in realtà, guardando le cose pixel per pixel, vedo che quando c'è un colpo di rullante, un colpo di cassa, ma anche essenzialmente soltanto armonia o melodia che cambiano, ecco, questo cambiamento non è istantaneo, e sto ancora parlando del dominio delle frequenze, anzi delle differenze di frequenze, ma dura un po'. Cioè io praticamente vedo dei pixel accesi che durano 10, 15 pixel. 15 pixel sono 15 diviso 172, è poco meno di un decimo di secondo. Cioè, in pratica, nonostante io faccia questa indagine, un 172esimo di secondo, per andare a beccare i momenti di disruption della musica, i momenti di interruzione, di cambiamento della musica, ecco, mi accorgo che questi momenti di cambiamento vanno avanti nel tempo, per un sacco di tempo, per un sacco di chunk. Ma la cosa più forte che ho visto è che alcune frequenze arrivano dopo, un po' come se io al momento 10, al secondo 10 avessi un colpo di rullante, al secondo 10 più un cianchettino, più un 172esimo di secondo, e in questo momento di colpo di rullante avessi tot frequenze che vengono esaltate, nell'istante subito dopo, cioè un 172esimo di secondo dopo, ho altre frequenze che vengono fuori. Naturalmente le frequenze che c'erano prima vengono mascherate, perché sappiamo che facciamo il calcolo della differenza, e va benissimo, eh? Cioè, se la frequenza 10 all'istante precedente valeva 10 e all'istante di adesso vale 9, in pratica all'istante di adesso vale 0, perché è una differenza negativa. Però in alcuni casi alcune frequenze invece vengono fuori dopo, in maniera quasi casuale, molto caotica, come cosa. Cioè diciamo che le frequenze si accendono e si spengono, creano una sorta di piccolo pattern casuale, proprio del rumore bianco, che si potrebbe vedere a video, cioè un po' come se fosse il rumore della televisione di statica di tanto tempo fa, però vedendola a video, cioè nel senso che dura pochi pixel, pochi istanti, 10 pixel, 15 pixel, però c'è. E questi valori a volte non dico che possono essere alti al punto tale per cui uno può percepire, anzi con l'algoritmo utilizzato, il computer può percepire questi come istanti di bit, ma quasi, a volte sì, a volte sì, a volte può esserci un bit secondario che arriva un attimino dopo, perché per certi versi le frequenze sono incasinate. E qui mi è venuto in mente il principio con cui funziona l'MP3. Adesso uno potrebbe dire, raccuglia, stai veramente andando alle cozze. Il principio con cui funziona l'MP3, ve l'ho spiegato tipo milioni di anni fa, ma ve lo racconto. Essenzialmente MP3 cosa fa? Fa una trasformata della canzone nel dominio delle frequenze con la trasformata di Fourier, discreta e veloce. E a questo punto va a comprimere, cioè a dare più bit di precisione a delle frequenze piuttosto che ad altre, a seconda di quanto di quanto l'orecchio umano è sensibile a certe frequenze, meno sensibile ad altre frequenze, e in base a come è messa la canzone. Questo crea delle distorsioni, ma sono distorsioni basse in termini di precisione in virgola mobile, per cui non le percepiamo. Questo è il principio con cui funzionavano MPEG 1 e MPEG 2, se non sbaglio, audio. MPEG audio, layer 1 e layer 2. Il layer 3 sfrutta un principio che è quello del frequency masking. Cosa significa? Se a un certo punto, questa è una cosa che abbiamo visto, che l'orecchio umano ha questo difetto, ma i computer non ce l'hanno. Però, visto che noi facciamo audio per l'orecchio umano, chi se ne frega. Se a un certo punto, in un certo istante, una certa frequenza è particolarmente elevata, tipo io ho le frequenze 10, 11, 12, 13, 14, la frequenza 10 vale 1, la frequenza 11 vale 2, la frequenza 12 vale 10, la frequenza 13 vale 2, la frequenza 14 vale 1, ok? Un po' come se avesse un picco in questa frequenza. Ecco, l'orecchio umano è tale per cui questo picco va a mascherare le frequenze vicine. Per cui, se abbiamo questo picco in frequenza, nella frequenza 12, noi possiamo benissimo prendere la frequenza 10, 11, 13, 14 e metterle a zero, perché sono mascherate da questa frequenza 12 che è bella alta. In pratica è un po' invece come se invece di avere un istogramma in cui per ogni singola frequenza abbiamo una barretta verticale, abbiamo un tendone da circo, per cui se noi alziamo un bel palone in una certa frequenza, questo palone praticamente disegna una curva che va a mascherare le altre frequenze. È il principio per cui vanno un sacco di informazioni vengono tolte, perché quando ci sono frequenze dominanti, ce ne sono continuamente e diverse contemporaneamente in tutto lo spettro, ecco, ognuna di queste va a tirar su questo tendone da circo e maschera le altre frequenze. Mascherandole possiamo metterle a zero, mettendole a zero possiamo diminuire ovviamente il numero di bit che dedichiamo alla precisione di queste frequenze, e di conseguenza quello che fa MP3 non è segnarsi l'elenco delle frequenze per ogni singolo istante, ma segnarsi il modo con cui disegna questa curva di questo tendone da circo tra tutte le frequenze che si mascherano tra loro. Ed è anche vero, cioè nel senso, provate ad ascoltare la televisione a volume basso, però soltanto la televisione, l'ascoltate e sentite quello che dite. Se a un certo punto accendete la radio vicino a voi e la mettete a un volume medio, non è che sentite la radio a volume medio e la TV a volume basso, a un certo punto sentite solo la radio a volume medio e la televisione come se non ci fosse. Allo stesso modo funziona l'MP3. Vabbè, insomma, posto questo principio, ho visto che essenzialmente ci sono delle frequenze che interagiscono tra loro in maniera un po' disordinata, cioè non c'è una linearità. Ci sono alcune frequenze che vanno, alcune frequenze che vengono, tutte nell'intorno di quelle delle frequenze dominanti. Allora mi sono detto, una volta che facciamo la trasformata di Fourier, che facciamo il valore medio e facciamo la deequalizzazione, l'ho chiamata così, della canzone, cioè andando a beccarsi soltanto le frequenze diverse dal valore medio, faccio una riduzione delle frequenze. Da 256 le faccio diventare 64, in pratica prendo 4 frequenze alla volta e le metto insieme, proprio con valore medio, tanto sono tutti valori positivi di magnitudo. E così facendo creo già una sorta di piccolo momento di blend di frequenze, in modo tale che frequenze vicine, tutto l'arco di uno o due step, vengano messe insieme, e di conseguenza quando io faccio la differenza tra un istante di tempo e quello successivo, non vado a beccare le singole frequenze, ma vado a beccare gruppi di 4 frequenze, per cui ho un valore medio, e di conseguenza un po' come se questo rumore bianco lo attenuassi con un filtro passa basso, diciamola così. E anche questa cosa ha incrementato un pochettino la qualità, perché la cosa fondamentale è che io, prima ancora di ascoltare la canzone, vedo l'effetto sull'immagine delle differenze, e vedendo l'effetto sull'immagine delle differenze capisco anche come queste cose vengono percepite, perché se questa immagine delle differenze è sempre meno disturbata e mi indica soltanto i momenti di picco, ecco, più è nitida questa immagine e più vuol dire che arrivo a specificare, a identificare le frequenze che mi servono e identificare i momenti di beat. Cioè, più questa immagine è tra virgolette contrastata, con tante aree nere, alcune aree bianche che sono i momenti di picco, allora più sull'indagine di questa immagine, che è poi una rappresentazione di una struttura dati, posso fare analisi e capire effettivamente quali sono i momenti di picco guardandoli ad occhio. Direi che però per questa puntata, che cui ho parlato 40 minuti, ho detto anche troppo e vorrei anche appunto rilassare le vostre simpatiche orecchie, per cui per le altre cose interessanti che ho fatto su questo algoritmo nel corso degli ultimi giorni, tra l'altro lavorandoci veramente nel tempo libero, ma molto molto libero, vi do appuntamento alla puntata successiva, in cui vi racconterò delle cose. E mi sono reso conto che vi sto dicendo un sacco di cose interessanti, e spero tra l'altro che l'audio che sentite sia qualità buona, ripeto, usando questo nuovo microfono. Per cui per oggi basta così, saluti finali, vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio, bla 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 bla, andate sul gruppo Telegram per essere amici, bla 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 bla, facciamo un sacco di cose, bla 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 bla, non vi chiedo soldi perché ho fatto advertising, bla 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 bla, eccetera eccetera eccetera. Io sono Alex Raccuglia, se vi va di contattarmi e di dirmi cosa ne pensiate, no, e di dirmi cosa pensate di me, della trasmissione, o suggerirmi delle cose, oppure farmi delle critiche, o darmi delle indicazioni, io sono sempre 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 veramente tanto ben contento di ricevere feedback di qualsiasi tipo, anche un bel vaffanculo, no? Ci sta. Mi trovate su Telegram o su WhatsApp, entrambi al numero 392 87 07 765. E che altro dire? Niente, grazie, un abbraccio e un ascolto di quel che verrà, un buon ascolto di quel che verrà. Ciaone.
Avete ascoltato Tecnopilz, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. I'm waiting for another day. I'm waiting for the clock to reach the 6:12. Waiting for a holiday, I'm waiting for myself. I'm waiting for another day, I'm waiting for the
This has been done with Power Recorder.
This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.